Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come vi dicevo all'inizio della celebrazione, siamo arrivati a quella che, con un termine certo non liturgico e ancora meno teologico, ma probabilmente più utile per farci capire, possiamo chiamare l'ultima tappa di questo cammino di Avvento, l'ultima domenica, questa ultima celebrazione festiva prima della celebrazione stessa del Santo Natale. E ovviamente, anche questo dicevo all'inizio della messa, sempre quando arriviamo a una tappa della nostra vita, che sia materiale o spirituale, come volete lo stesso, dobbiamo verificare il cammino che abbiamo fatto. E allora io credo in questo momento di dover chiamare per me stesso, ma anche per voi, il dovere di pensare, riflettere sul cammino di Avvento che abbiamo fatto. Comunitariamente bellissimo, come bellissimo è stato il cammino che abbiamo fatto in questi giorni di novena, che speriamo faremo ancora, considerato anche che il tempo non ci ha aiutato per niente, ma abbiamo comunque fatto un bellissimo e fervoroso cammino. Ecco, tuttavia a livello personale dobbiamo vedere se abbiamo dato il massimo, come ci chiedeva il Signore. Io all'inizio dell'Avvento ho richiamato questa verità che nella liturgia è molto importante: l'Avvento, come la Quaresima, sono tempi forti, dove cioè l'impegno non può essere l'impegno normale di uno che vive bene la sua vita cristiana, per carità, io non sto dicendo che non sia così, ma un impegno realmente maggiore che si deve vedere, che si deve notare. Verifichiamo, cari fratelli e care sorelle, questo cammino. E nei prossimi giorni, mentre si avvicina questa celebrazione così importante del Natale di Gesù, e vi ricordo che Natale vuol dire nascita, quindi la nascita di qualcuno che per noi è importantissimo, che è il nostro Salvatore, mentre si avvicina questa data non allentiamo l'impegno, fino ad arrivare, come qualche volta sentiamo, al giorno di Natale: non ce l'ho fatta ad andare a messa perché c'erano gli ospiti. Queste sono delle bestialità, se mi permettete, così tra noi ce le possiamo dire queste cose. Certo, non le direi al giornale, non le direi alla TV, ma tra di noi, il parroco, che non dovete intendere mai come il capo, il conduttore, ma come il vostro servo, per questo siamo qua, sono qua, il parroco ha il dovere di richiamarvi questo e stimolarvi a una riflessione importante. Per cui, ecco, io continuerei anche a sollecitarvi perché la preparazione venga fatta come deve essere fatta. Ho detto 15 giorni fa e ripeto, senza paura di essere affatto inopportuno, perché questo dice l'Apostolo: ammonite sempre ed esortate in maniera opportuna e inopportuna. Ecco, dobbiamo insistere perché si arrivi a quello che è importantissimo. Non sarà Natale per chi non decide di confessarsi e fare la comunione. Sarà un qualcosa di formale, chiamatelo voi quello che volete. Si potrebbero trovare dei termini, alcuni anche pesanti, ma non li uso, non ne uso neanche uno, lascio a voi di fare le applicazioni. Sarà un'altra cosa, ecco, mettiamola così, ma non Natale. Natale ci chiede questo sforzo di accoglienza che state già facendo. Voi non vi vedete adesso, io sì, siete attentissimi tutti. In questo momento Gesù sta nascendo nel vostro cuore, perché la parola del Signore viene seminata nei vostri cuori dalla grazia dello Spirito Santo per il ministero della Chiesa. Come tra qualche momento Gesù verrà vivo e vero nel pane che consacreremo e che mangeremo durante la comunione. E come verrà nella novena, nei vari momenti nei quali canteremo le profezie, ascolteremo i salmi e poi piegheremo il ginocchio davanti a Gesù Eucaristia, per dire che la novena già ci dà, nella seconda parte, che l'adorazione eucaristica è quello che abbiamo chiesto nella prima, con le invocazioni del polisalmo e delle profezie. Avevo detto all'inizio dell'Avvento, io non penso che ricordiate tutto quello che io dico, però qualcosa sì, perché vedo i risultati. Avevo detto all'inizio dell'avvento che la liturgia propone per noi degli esempi, dei modelli. Allora, se ricordate bene, prima domenica c'era San Giovanni Battista. Seconda domenica, che coincideva con la festa dell'Immacolata, ancora di più, la Vergine Immacolata, Maria Santissima, purissima Madre di Dio, veniva proposta a noi come modello di accoglienza del Figlio di Dio. Domenica scorsa di nuovo San Giovanni Battista con il profeta Isaia, vi ricordate, no? Preparare la via del cuore. Abbiamo detto anche con i bambini, con i ragazzi, ma ripetuto per noi, la via del cuore è quella che parte dal cuore di Gesù e arriva al mio cuore. Devo prepararla. E oggi, ultima tappa di questo cammino, San Giuseppe. Io comincerei così questi brevi pensieri che voglio rivolgersi. Ognuno di noi deve guardare San Giuseppe, perché San Giuseppe è una scuola per noi. Per tutti, San Giuseppe è una scuola di osservanza dei comandamenti. È detto così, no? Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto. Io penso che non ci sia una parola più importante, più bella di quella che il Vangelo dice per questo uomo. Intanto togliamoci dalla testa che fosse vecchio. Questa storia di San Giuseppe vecchio è una cosa che viene da Vangeli apocrifi, che in questo modo intendevano proteggere la verginità della Madonna. Ma voi comprendete che se la Madonna aveva 15 anni, San Giuseppe al massimo ne ha avuto 20, 22, 23, così, non di più. Quindi un giovane come era giovane la Madonna, capace di vivere la sua vita secondo i comandamenti di Dio. Sentite, ma questo non è un esempio per noi? Non è un esempio per noi oggi, dove l'indirizzo della vita viene dato dal televisore o da internet, dalla moda, dal pensiero comune, dallo sport, da questi personaggi? Non voglio toccare nessuno, neanche mi interessa adesso fare crociate o guerre, ma personaggi che pensano di essere un punto di riferimento? Non è così. Per noi San Giuseppe è un modello, per tutti noi, perché San Giuseppe ci insegna che l'unica strada che abbiamo di perfezione, vuol dire di equilibrio spirituale e materiale, l'unica strada è la legge di Dio. Non c'è altro modo che abbiamo di realizzarci se non questo. E guardate, su questo dobbiamo battere continuamente. Dobbiamo battere noi educatori, i genitori, i catechisti, gli insegnanti, perché da qui viene quell'equilibrio che tante volte manca. Io sento dire femminicidio, ma è la violenza all'interno delle famiglie. Non è soltanto la violenza contro una donna, è la violenza all'interno delle famiglie, che può essere contro la donna, può essere contro l'uomo e contro i bambini. Dirò subito una parola sulla famiglia. Noi siamo portati così da questo mondo che vuol fare le sue battaglie, portare le sue mode, ma in realtà è così. E che cosa manca dove c'è questa violenza, dove c'è questa cattiveria, nelle parti del mondo dove c'è la guerra? Cosa manca? Manca l'equilibrio della persona che solo Dio può dare. Non è vero che sentiamo certe notizie e diciamo, ma com'è possibile che uno arrivi, uno, una, più arrivino a fare cose del genere? Mi raccontava mio figlio spirituale che in una parrocchia di Pirri, San Tarcisio, i ladri sono entrati 3 volte in 15 giorni e non c'è niente da prendere. Allora, veramente, noi certe volte pensiamo, ma dove stiamo andando e dove vogliamo andare? Quando manca la legge di Dio è possibile tutto. Perché si cerca un altro equilibrio, si cerca un'altra verità, si cerca un'altra strada. E il problema sapete qual è? Che da questo tipo di equilibrio, che equilibrio non è, da questa verità, che verità non è, da questa strada, che strada forse è anche, ma non quella della salvezza, noi non avremo mai quello che viene dalla legge di Dio. Beato l'uomo che non segue il consiglio dei prudenti, ma si radica nel Signore, sarà come un albero cresciuto lungo i corsi dell'acqua. Immaginate quanto può essere florido nella sua crescita, nel suo sviluppo, un albero che è continuamente irrigato da un fiume che passa lì vicino. La legge di Dio per noi è questo, e San Giuseppe per tutti noi è esempio. Ma San Giuseppe è un esempio per i papà. I papà di famiglia devono dire: io devo vivere come San Giuseppe, non c'è altra situazione. Devo guardare San Giuseppe, perché San Giuseppe è il prototipo, come le mamme devono guardare la Madonna Santissima. Su questo io credo che non ci sia bisogno di insistere molto. La Sacra Famiglia per noi è un modello di vita, ed è una cosa, ecco il pensiero sulla famiglia che avevo promesso. La famiglia è una cosa così bella, così importante, così sacra, che Dio ha pensato bene di volerne una. Il figlio di Dio, pensateci, non è un pensiero mio, viene anche dalle scritture, ma io lo presento così semplicemente tra di noi. Il figlio di Dio poteva scegliere un modo divino per scendere tra di noi, no? Con la potenza e la gloria che è tipica del Signore, di Dio, poteva farlo, mandare il suo figlio in mezzo a noi. Non ha voluto fare così. Ha voluto sperimentare il nostro percorso, la famiglia. Ecco perché lo Spirito Santo, abbiamo sentito oggi, feconda il grembo virginale di Maria senza concorso di uomo. Ma Gesù nel grembo di Maria viene concepito e incomincia a crescere, come ciascuno di noi è stato concepito, certo, con l'amore dei nostri genitori, di papà e mamma che si sono voluti bene, ma per Gesù, senza concorso di uomini, ma ha cominciato a crescere, e Maria l'ha portato come siamo stati portati, con amore, dalle nostre madri, dalle nostre mamme, che pensiamo con immensa gratitudine. La sacralità, ho detto queste cose durante gli incontri del mercoledì con le donne, la sacralità e l'importanza della donna è questa, è una missione che nessuno mai riuscirà a stravolgere. C'è stata una ministra del governo spagnolo, che poi è stata ripresa da una presentatrice della TV spagnola, che ha detto che concepire e fare la gestazione è una cosa da trogloditi. Immaginate cosa pensa il mondo rispetto al progetto di Dio, di un Dio che per scendere a mio livello, per abbassarsi fino alla mia bassezza, per venirmi incontro, ha scelto di diventare un bambino. Dio non mi chiede di salire alle sue altezze con le mie forze, forze che non avrei mai. Dio si abbassa. Quello che vediamo nel presepio, questo bambino, quello che anche ieri abbiamo visto in un modo catechistico molto importante per i bambini, questo nostro bambinetto che è stato battezzato 15 giorni fa, Federico, che rappresentava Gesù bambino ieri nella catechesi che abbiamo fatto, è eloquentissimo. Dio non ha scelto gli angeli, la gloria, la potenza, ma è venuto in mezzo a noi, in una famiglia normale, come un bambino normale, per mostrare l'amore di Dio. Questo non è normale, perché l'amore di Dio non lo comprenderemo mai. È una cosa che ci avvolge, che ci penetra, che ci solleva, che ci perdona. L'amore di Dio è tutto, perché Dio è amore. E questo è importantissimo, la sacralità della famiglia, dove Giuseppe ha il suo ruolo. Pensate voi che questo ragazzo di 20 anni, 22, quello che volete voi, non avesse il suo progetto di vita? Certo che lo aveva. Che la Madonna non avesse il suo progetto di vita? Certo che lo aveva. Ma quando Dio parla, quando Dio dice quello che vuole da noi, Maria dice: eccomi, e avete sentito oggi nel Vangelo, Giuseppe fece quello che aveva chiesto l'angelo. Noi dobbiamo chiedercelo, nel ruolo che abbiamo in famiglia, papà, mamme, figli, fratelli: faccio quello che il Signore mi chiede? Aderisco a questo progetto di Dio? Uso un termine ancora più semplice, perché mi piace, ecco, non usare termini importanti che poi se non li capiamo non sortiscono effetto. Collaboriamo con Dio nella opera di salvezza del Signore. Dio ha un piano, che questo amore che ha per tutti, questa redenzione che è venuta a portare sulla terra per tutti, dobbiamo collaborare. E la nostra collaborazione, dobbiamo convincerci di questo, la nostra collaborazione serve per la crescita del regno di Dio. Una mamma collabora con Gesù nella realizzazione di quel progetto che Dio ha per la sua famiglia, che vuol dire per il suo marito, per i suoi figli. Ogni papà uguale, c'è un progetto che Dio ha sulla sua famiglia e lui collabora perché la sua moglie e i suoi figli possano essere dentro questo progetto, che è un progetto di bontà, di realizzazione e di salvezza. E così possiamo moltiplicare gli esempi, con gli amici, nel posto di lavoro, allo sport. Noi siamo questi collaboratori che Dio sceglie. Voi potreste dirmi, ha fatto male Dio a scegliere me come collaboratore. Beh, sentite, Dio lasciamogli fare quello che vuole, perché non siamo noi a dover dire se ha fatto bene o fatto male. Pensiamo e impegniamoci invece dal momento che Dio ci ha scelto come collaboratori per cercare di fare quello che Dio voleva da noi. Sarebbe bello, no, che vi auguro tra 200 anni, quando si arriverà al capolinea, sulla nostra tomba, anziché scrivere come trovate in cimitero, cardinale, monsignor, ingegner, professor, generale, grande, come scrivono? Ufficiale, cioè, tutte queste cose, scrivessero questa frase, che è la frase del Vangelo. Fece come aveva detto Dio. Bellissimo, eh? Titolo più grande, volete, di questo. Uno che fa quello che Dio vuole. E così allora che in questo momento, quando mancano al Natale liturgico un paio di giorni, ma soprattutto quando siamo qui alla messa ad accogliere Gesù nella parola che viene annunciata e nel pane che viene spezzato, sarebbe bellissimo che noi sperimentassimo questa gioia, la gioia di dire collaboro anch'io con questo intento che Dio ha avuto di salvare l'umanità attraverso l'amore che si manifesta nel Figlio. Così come è detto nel Credo, come diremo tra qualche momento, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per portare salvezza è venuto Gesù. Vabbè, noi poi ci abbiamo aggiunto tutto il resto, la musica, le canzoni belle, le luci e la festa. Non ce n'era molto nella grotta di Betlemme di tutto questo, però ricordiamo, teniamo presente che il Signore offre redenzione, che il Signore offre salvezza a tutti noi. E se Gesù offre salvezza è perché io sono peccatore e ho bisogno di questa salvezza. Non dimenticate la confessione in questi giorni, perché Natale sia veramente Natale, con una N non maiuscola, ma strabiliante, cubitale, che sia il Natale vero. Nel Vangelo era detto, e termino, gli porrai come nome Gesù. Yeshua in ebraico vuol dire Dio salva. Gesù è venuto come salvatore e io, aprendo il cuore, lo accolgo come mio redentore. Prendete il foglietto, per favore. A metà Vangelo, sapete che io in tutte le prediche concludo con una menzione della Madonna e durante l'omelia, come ho fatto anche io oggi un paio di volte, nomino sempre il cuore di Gesù. È una cosa che il mio vescovo mi ha chiesto prima della mia ordinazione, che cerco di fare sempre. A metà del Vangelo è scritto così: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria. Cari fratelli e care sorelle, non temiate di prendere con voi Maria, di tenerla nel cuore, di averla presente, perché Maria non ci allontana da Gesù, Maria ci dà Gesù. Non temere, caro fratello, cara sorella, di prendere con te Maria, di prenderla nella tua vita, di vivere con lei, di aspettare questo Natale liturgico, nel mentre che Gesù nasce nel tuo cuore ogni giorno, facendoti prendere per mano da lei. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo